Bentornati discendenti delle scimmie. Ora che vi siete evoluti e non vi basta più giocare coi sassi e le foglie, ecco a voi il parco di divertimenti migliore di questo pianeta. Biclandia. Dodi e i suoi ospiti ci porteranno su giostre che girano, si scontrano e parlano. Parlano di cose che non capisco, cose nerd ma che vi tengono compagnia e di buon umore. Io non ho bisogno di questi sentimenti perché sono un essere superiore, ma mi diverto a vedere ballare i burattini. Quindi si riaprano i cancelli di Biclandia.
Bentornati ghicchini, ghicconi, quanto vi voglio bene e quanto aumentate puntata ed episodio dopo episodio. C'è la ragazza che fa i biglietti all'ingresso del nostro parco giochi della Yulm che ormai si sta mettendo le mani fra i capelli, perché ci sono persone di qua, persone di là, persone di giù, persone di su. Allora, oggi ci sono sempre io, Dodi. Non c'è con noi Andrea, insomma ha fatto anche quattro episodi uno via l'altro, perciò è il momento di alterare un attimo il duo, il connubio fra me e chi c'è oggi, una vecchia conoscenza che torna con noi, Marta!
Buonasera a tutti. È sera? È giorno? È mattina? Non ne sono sicura.
Beh, siamo in quella fascia di tempo relativo in cui può essere qualsiasi ora della giornata, perché in quanto podcast potete riascoltarci insieme a tutti gli altri episodi quando volete e dove volete, nella vasca da bagno, mentre siete su un cavallo a trottare, mentre siete in un castello strano, enorme, di un gufo, di Howl. Forse parleremo di questo oggi.
Spoiler.
Aspetta, una cosa alla volta, perché Marta c'è già stata e di cosa hai trattato l'ultima volta che sei stata con noi?
L'ultima volta, se non ricordo male, stavamo parlando di musica all'interno dei videogiochi Souls.
Esatto, perciò della From Software, i temi, no? Dei boss, i temi dell'esplorazione, è piaciuta tantissimo quella puntata. E quindi oggi di cosa tratteremo? Non di videogiochi, ma saliremo sulla ruota panoramica, una super ruota panoramica, se posso permettermi, per lodare uno dei più grandi artisti dell'animazione contemporanea.
Hayao Miyazaki.
Hayao Miyazaki, che tra l'altro si chiama come il creatore, no?
È vero, come Hidetaka Miyazaki,
che è il creatore della maggior parte dei giochi della From Software. Però diciamo che mentre uno si occupa più di un trend, si occupa più di un pubblico infantile, poetico, l'altro si occupa più di dannazione eterna,
oscurità, morte, drammi, follia.
Allora, cosa possiamo dire di Miyazaki per una infarinatura generale? 84 anni, è del 1941, è nato a Tokyo in quel del Giappone, ha fondato lo studio Ghibli, che conoscerete per anche il suo simbolo, ovvero Totoro, che è diventato poi un suo film, ma va a rappresentare proprio il brand dello suo studio d'animazione. Nel 2001 vinse agli Oscar miglior film d'animazione con
La città incantata.
Ah, che bello, io veramente crescevo da piccolo con La città incantata, Il castello errante di Howl, La città incantata, Il castello errante di Howl. Quei genitori che si sono trasformati in maiali nei miei incubi, ancora li ho.
Per non parlare di senza volto.
Però come mi sinistra un po' più simpatico, perché magari sorrideva, dietro la maschera magari c'era un uomo che sorrideva.
No, a me nel momento in cui tira fuori quelle fauci dentate strane, a me metteva un'inquietudine addosso, però, fin da piccola.
Allora, e ha collaborato a un cartone d'animazione, un film d'animazione di Lupin, Il castello di Cagliostro, ha fatto film su film, Ponio sulla scogliera, ora ha rivinto da poco un altro Oscar con Il ragazzo e l'airone, Porco Rosso, ce n'è. E quindi come possiamo concentrarci e dargli una giusta puntata, un giusto elogio? Come possiamo fare, Marta?
Una cosa interessante potrebbe essere prendere in considerazione uno dei suoi film, ossia Il castello errante di Howl.
Ok.
Parlarne, ma secondo me ci sono un paio di cose su quel film che tu non sai, non avendo letto il libro.
Ma perché c'è un libro del castello errante di Howl?
Non ce n'è uno, c'è una trilogia.
Cosa? Aspetta un attimo, ma com'è possibile? Tre libri sul castello errante di Howl? Ma sono un asino, non neanche l'uno ne ho letto.
Pochissime persone sanno questa cosa, ma Il castello errante di Howl è il primo libro di una trilogia composta anche da Il castello in aria e La casa per ogni dove. Tre libri scritti da Diana Wynne Jones, che, altra cosa che pochi sanno, era una studentessa di un certo professore poco conosciuto di nome J.R.R. Tolkien.
Questo lo so, è lo scrittore del Signore degli Anelli, no? Almeno quello, fin qua ci arriviamo. Beh, mi sembra un'ottima idea, una ruota panoramica molto strana, infatti super ruota panoramica, perché non prendiamo l'arena solo di un film d'animazione, ma anche quella letteraria di addirittura una trilogia. Allora, io partirei a raccontare cos'è questo film, cos'è Il castello errante di Howl. In pratica, una ragazza che fa parte di una famiglia che cuce di lavoro in una cittadina. Prego, vedi, mi ha già corretto, meno male che c'è Marta. Vada.
Fabbrica cappelli, tecnicamente, tanto che appunto la protagonista si chiama Sophie Hatter, letteralmente cappellaia.
Ok, quindi cappellai vengono coinvolti in una parata militare, almeno il film d'animazione inizia così. Una parata militare, tali militari, un gruppo si stacca e cerca di fare un po' il bonaccione con la nostra protagonista Sofia, e qua interviene un uomo misterioso, un mago misterioso di nome Howl, poi capiremo. Allora c'è qualcosa?
C'è una differenza rispetto al libro. Nel libro la protagonista appunto esce per via della festa del Calen di maggio, che è una festa effettivamente che ormai non si festeggia più di tanto, ma in tempi un po' più antichi era abbastanza sentita, ed è vero che appunto durante il Calen di maggio è pieno di ragazzi che vanno in giro un po' a cercare di attaccare bottone con le ragazze, ed è esattamente quello che succede. Ci sono un paio di
porcini.
Esatto. E un paio di ragazzi provano insomma a attaccare bottone, non per forza in maniera troppo scortese, però palesemente lei è un po' intimidita, non ha propriamente voglia di uscire, non è neanche lì per quello, voleva andare a trovare sua sorella. E Howl interviene, ma a differenza del film non è tanto meglio di loro, cioè, anche lui cerca un po' di attaccare bonariamente comunque bottone, quando la vede che è abbastanza terrorizzata, porina, la lascia andare.
Perché mi raccontavi che una delle differenze più eclatanti fra film e libro è proprio il personaggio di Howl, ovvero che nel film d'animazione lo vediamo più nobile, lo vediamo più uomo, lo vediamo più composto, mentre nel libro anche lui è un bonaccione, è uno scemotto, è ancora più immaturo del film.
È immaturo, è forse la parola giusta, ma al tempo stesso in realtà molto sveglio e molto conscio di quelle che sono le sue debolezze. È un uomo che ha, un po' come nel film in realtà questo, un disperato bisogno di amore, ma è anche un codardo, un capriccioso e un vanesio. E lo sa benissimo, è il primo a rendersene conto, il che crea un sacco di scene abbastanza buffe, soprattutto perché Sophie è anche più testarda di lui.
Quindi a questo punto finisce la parata, viene salvata da questo catching dei due soldati da Howl, Sophie torna nel negozio e alla sera in chiusura arriva una signora signora che chiede un cappello per lei. Questa signora verrà rifiutata perché insomma l'ora è tarda, quanto mi ricordo, e Sophie dice passi, torni domani. Toglie la maschera tale cliente insoddisfatto ed è ta-da-da-da.
La strega delle Lande, penso per una questione più di traduzione che non di altro, in realtà nel libro viene definita strega delle terre desolate. E anche qui c'è una piccola differenza, perché mentre nel film il motivo di ciò che succederà fra un istante è, diciamo, una questione di sdegno, la strega delle Lande si sente offesa, nel libro si sente quasi minacciata, ma ci torniamo fra un secondo.
Sì, sì, quello che succede è che viene maledetta Sophie, viene maledetta dalla strega, e cosa succede? Diventa una vecchietta, da giovane pulzella che era, arriva ad avere 80, fra gli 80 e i 90 anni, secondo me, proprio sul bastone, tutta piena di rughe, tutta piena di escoriazione del
viso. Un po' gobba,
la gobba, certo, e cellulite, non dimentichiamo la cellulite. A questo punto cosa succede? Sophie scappa perché è spaventata da quello che è diventata, dice come potrebbe la mia famiglia rivedermi così. Allora scappa dalla città, inizia a vagare per i campi, incontra Rapa, un simpatico spaventapasseri con la faccia da rapa, che la aiuta a raggiungere il castello errante di Aul, il luogo dove vive Aul, il salvatore che poco prima l'aveva salvata, il giorno prima, il giorno stesso. A questo punto cosa fa? Entra in questo castello. Tanto a questo punto è bello come varia anche la mentalità e la personalità di Sophie. Ormai dice vabbè, sono vecchietta, posso fare tutto quello che voglio, nessuno può più dirmi cose. E allora entra nel castello e inizia a farlo un po' suo e conoscere chi lo sta abitando.
In primis c'è la prima creatura, diciamo, perché non è una persona che incontra, ovvero sia Calcifer, il demone del focolare, letteralmente una fiammella parlante, diciamo, che anima di fatto tutto il castello ed è il compagno di vita di Aul, la creatura che in un certo senso lo aiuta anche a effettivamente compiere gli incantesimi. Oltre a Calcifer è presente nel castello anche un apprendista di Aul, un ragazzo che nel libro si chiama Michael, ma nel film, probabilmente per un discorso di pronuncia per i giapponesi che avrebbero potuto trovare un po' difficile pronunciare effettivamente il nome Michael, viene chiamato Markle, quindi M-A-R-K-L.
Quello che ci fa la barbona, vero?
Esatto.
Per uscire e andare a fare la spesa, si mette il cappuccio e si fa scendere la barba, bellissimo quello.
Sì, nel libro peraltro lo fa anche Sofia a un certo punto.
A questo punto cosa accade? Torna Aul e accetta. Perché accetta questa new entry nel suo castello? Perché non si arrabbia? Perché non la caccia via?
Beh, allora, nel film è molto interessante il fatto che sia quasi subito estremamente tranquillo in merito, ma non viene spiegato esattamente il suo ragionamento. Nel libro c'è chiaramente più tempo per approfondire e in seguito lui spiegherà che quando l'ha vista ha realizzato immediatamente che lei era maledetta, ha capito al volo dove era il problema e ha anche sospettato, sebbene non ne avesse la certezza, che quella fosse proprio la ragazza che aveva incontrato in precedenza. Molto banalmente non ha avuto il cuore di buttarla fuori, ha detto magari se ci lavoro un attimo posso provare anche a rompere questa maledizione, e ammette tra l'altro in seguito che mentre Sophie dormiva lui ci ha provato più volte, tuttavia senza effettivamente ottenere risultati, essendo che comunque la strega delle Lande è molto molto forte, ma soprattutto essendo che Sophie stessa gli impediva di rompere la maledizione. Questa è una cosa che il film cerca di rendere con le immagini più che con le parole, non viene spiegato propriamente, ma Sophie accetta talmente tanto quest'idea di essere vecchia e accetta talmente tanto l'idea di non valere niente, diciamo, perché il problema alla fine di Sophie è proprio questo dubitare di se stessa, questo non credere in se stessa, che si maledice da sola praticamente. Cioè questa idea di essere vecchia se la tiene addosso da sé a un certo punto, soprattutto nel libro in cui Sophie è in grado di praticare la magia.
Le può tornare utile il fatto della sua età, come quando Aul viene convocato dalla regina per andare in guerra, perché in questa ambientazione, in questo mondo di guerra, i maghi sono stati costretti, quando hanno fatto il patto di mago, ad assistere i soldati in guerra. viene reclutato Aul e deve andare sul campo di battaglia, ma lui non vuole, fa una scenata e dice a Sophie: per favore, per favore, per favore, vai tu, che sembri mia madre, vai tu. E dice: no, no, mio figlio sta male, mio figlio, no, non vi serve, sta male, lasciatelo là, lasciatelo riposare.
Qui c'è un'altra differenza rispetto al libro, molto buffa, oltre al fatto che il tema della guerra è qualcosa che è stato completamente inserito da Miyazaki, il che non stupisce perché Miyazaki è sempre stato molto, non tanto interessato quanto afflitto dal tema della guerra, tanto da metterlo effettivamente in un sacco di suoi film, di suoi lavori. Nel libro questo tema non c'è, c'è però la scomparsa del principe Justin, che è appunto questo costante sottotono, questa costante, diciamo, sottotrama che si snoda durante il libro, e Howl viene chiamato dalla regina per andare a cercare il principe Justin e lui non vuole fare quello, quindi sì, comunque dice a Sophie: fingiti mia madre e vai. Sophie prova a convincere il re, in realtà non la regina, e non ci riesce, perché più cerca di infamare Howl, più cerca di dire no, è un poco di buono, non ce la farà mai, più il re sembra convinto invece che no, è la persona perfetta per andare a cercare il principe, al che a un certo punto Sophie dice: ascolta, va bene, lo farà, ma soltanto se gli dai in sposa tua figlia, la principessa. E questo sembra fermare effettivamente il re, se non dopo un istante in cui dice: ma signora, è sicura di aver capito bene? E dopo un istante dice: scusi un attimo, vado a chiamare la principessa, e salta fuori che la principessa è una bambina di 3 anni. Sophie non lo sapeva.
Completamente diverso dal film ormai, da un certo punto in poi, già dal fatto che la regina non è una regina ma è un re, vanno a prendere due strade completamente diverse. È vero il fatto che, in quanto un romanzo composto da 3 libri, chissà quante ne dicono in più rispetto a un film di 2 ore.
A dir la verità, il film si basa solo sul primo libro, gli altri 2 raccontano in realtà sì la storia di Aul e Sophie, ma in realtà Aul e Sophie non sono neanche più protagonisti negli altri 2 libri.
Ah, ok, ah vabbè, allora va bene. Beh, però comunque mi sembra molto molto diverso dal fine che mi stai dicendo. L'inizio, i primi particolari, quindi il fatto della presentazione dei personaggi, quella è proprio uguale al film. Invece da quando l'assenza totale di guerra, questa è una differenza incredibile. Anche il fatto del re, che non è una regina ma è un re, anche questa è una differenza incredibile. Comunque andiamo a chiudere, perché ne stiamo parlando già da un po'. Il film si chiude comunque con un happy ending, possiamo chiamarlo amarsi, una storia d'amore che cresce sempre più fra Sophie e fra Aul, e che alla fine riesce a trovare il suo posto, il suo spazio, fra magie, fra Aul che diventa un mostro gufo enorme e che non riesce a controllarsi, finché Sophie non gli insegna a controllare se stesso.
Questo nel libro non c'è, neanche lontanamente.
Infatti io ormai ho sempre paura di dirti: ma nel libro c'è, nel libro non c'è, perché non c'è più niente nel libro. Quindi a questo punto ti dico: com'è il finale del libro?
Allora, in realtà, al di là di appunto questo...
Non tutto, solo del primo, eh?
Assolutamente sì. In realtà, appunto, al di là dell'assenza dell'Aul mostruoso, appunto, essendo che manca tutto il tema della guerra, anche il libro si conclude molto molto bene. Non voglio andare troppo nei dettagli perché ve lo dovete leggere, però è un lieto fine, come nel caso del film. Alla fine Aul e Sophie, diciamo, riescono a ritrovarsi insieme e a condividere questo loro amore molto meno poetico di quello del film, molto più pieno di battibecchi, piccoli screzzi, come la volta in cui Sophie fa a pezzetti uno degli abiti di Aul per ripicca.
Beh, più reale, scusa, come ogni coppia, moglie e marito, quando litigano.
Esattamente, tanto che il modo in cui si dichiarano questo amore è con lei che gli dice: mi farai costantemente arrabbiare, e lui che la guarda le dice: e tu farai di nuovo triangolini i miei vestiti per ripicca. E mentre lo dicono, però, si sorridono guardandosi negli occhi completamente persi, mentre intorno a loro ci sono tutti gli altri che stanno cercando di strattonarli, di attirare la loro attenzione, perché sono successe un sacco di cose nel mentre, ma loro due non si sono accorti di nulla perché sono talmente presi l'uno dall'altra dall'essere tranquilli di nuovo insieme, che quella è la cosa più importante.
Quindi, se questi due sassi bot si mettono in questo modo e si attaccano a un piano, si ottiene un mezzo di locomozio bot? Scusate, stavo cercando di empatizzare con le scimmie. Non capisco proprio come facciano a sentirsi realizzati. Per oggi è tutto. Il parco chiude. questo piano instabile si sta allontanando da solo.
Allora, per concludere il tutto, io ti chiederei, poi chiudiamo veramente, personaggio preferito.
Se devo concentrarmi solo sul primo libro, chiaramente Aul, come quasi tutti, perché pur essendo molto meno nobile, molto meno fascinoso di quello del film, è un personaggio estremamente interessante, perché è un personaggio che non ha paura di mostrare la sua fragilità, di mostrarsi umano nella maniera più vulnerabile possibile, ed è qualcosa di veramente veramente bello da vedere, veramente veramente raro da vedere. Se però dovessi tenere in considerazione anche i libri successivi, che consiglio veramente di leggere, soprattutto il secondo è veramente bello, è ispirato alle Mille e una Notte, il mio personaggio preferito diventerebbe probabilmente il mago Suliman, che è menzionato nel film e presente appunto nella trilogia.
Se siete interessati, andate a leggere.
Esattamente.
E invece, per quanto riguarda me, posso dire personaggio preferito del film d'animazione, i libri, ripeto, scusatemi, non li ho ancora letti.
Marco,
perché a parte che è usciere, il mio sogno è sempre stato quello di fare l'usciere, e poi è colui che apre la porta del castello errante di Howl, e come chi ha letto o chi ha visto il film d'animazione, io ho sempre desiderato avere una porta così, ovvero una porta con una leva che la giri e cambia dove
porta
cambia dove vai a finire una volta che esci da quel locale, che sia un paesaggio innevato, che sia un paesaggio desertico, che sia un paesaggio campano, che sia in mezzo a una guerra, cioè è una cosa meravigliosa per me, perciò veramente quello è il mio personaggio preferito e vorrei essere quello. Grazie, grande lunga puntata, però credo vi sia piaciuta e credo vi abbia fatto grande piacere il ritorno di Marta.
Lo spero.
Marta, vuoi aggiungere qualcosa come saluto finale?
Ma no, direi che quello che dovevo dire l'ho detto. Leggete i libri.
Perfetto, allora il parco va a chiudersi e ci sentiamo la prossima settimana. Un abbraccio a tutto, ciao ragazzi, a tutti.
Ciao.
A tutti e a tutto, ciao ragazzi.